Ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo sempre Umberto
e Mara. Ciao a tutti anche da parte mia.
Bene, di cosa parliamo oggi?
Allora, oggi riprendiamo un attimo il successo, perché io volevo sapere, visto che è una parola che io non leggo mai alla Chiesa, no? Anzi, vedo la Chiesa come, no, un'entità che mi ha sempre un po' smorzato il fatto del successo, no? Che non si può essere ricchi, non si può. E quindi ho questa visione un po', diciamo, repressiva nei confronti del successo della Chiesa. Mi puoi smentire anche stavolta? Oppure...
Allora, innanzitutto, tanti avrebbero qui milioni di critiche da fare, perché parli di ricchezze, parli, no, di successo. In realtà la Chiesa tante volte è stata testimone proprio del contrario, e quindi sai, come tutte le società, come tutte le realtà, anche la Chiesa è fallibile e spesso ha fallito nella sua missione e nella sua proposta. Questo non vuol dire che, no, che non ci sia del buono, che non ci sia del bello, perché come tutte le realtà noi non possiamo mai fare, come si dice qui da noi in gergo, di tutta l'erba un fascio, nel senso che è come se io dicessi tutti i mental coach dicono cavolate. No, non è vero, perché credo sempre che la distinzione e la differenza la facciano le persone. Allora, lo scopo con cui siamo qui è proprio quello di dimostrare che c'è una parte bella, una parte positiva, sia dalla mia parte che dalla tua parte, e che queste due parti possano dialogare. Tutta positiva, perché tu sei tutta positiva.
Esatto, bravo. Hai conquistato dei punti, quindi bene, un successo oggi l'hai avuto.
Me li segno.
Esatto.
Allora, ritornando alla questione iniziale, si parla di successo, sì, molto, non in chiave, come già più volte ho detto, non nella chiave scontata con cui magari possiamo parlarne in un discorso diverso. Nella Bibbia la parola successo è innanzitutto legata a una delle tre tentazioni che Gesù riceve come uomo. Sia il Vangelo di Luca che il Vangelo di Matteo raccontano che all'inizio della sua missione pubblica, dopo il battesimo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto per essere tentato da Satana. Ora qui si apre naturalmente tutto un discorso su chi è Satana, che cos'è Satana, se è identità personale, se non lo è, che cosa fa, come agisce, ma questo è un discorso che lasceremo ad un'altra puntata eventualmente, la questione del male personificato.
Abbiamo scontato che esiste Satana,
sì,
comunque.
Esiste. Ma naturalmente non come nel nostro immaginario. Quindi, diciamo, il diavolo, come esiste nel nostro immaginario, non è sicuramente ciò che è Satana nei Vangeli. Però, riguardo a questo, la cosa, secondo me, interessante riguardo al successo è questa, che le tre tentazioni che Gesù riceve nel suo essere uomo all'inizio della sua missione, quindi questo vuol dire che in realtà sono state messe lì per dire che in tutta la sua vita Gesù ha dovuto combattere queste tre tentazioni, sono, chiamandole con tre parole, l'avere, il potere e il successo.
Ah, ecco.
Sono tre accezioni negative di qualcosa che in realtà non lo è, perché non sono negative in se stesse. Il successo non è negativo in se stesso, l'avere non è negativo in se stesso, il potere non è negativo in se stesso, ma sicuramente nel momento in cui noi le umanizziamo totalmente, scindendole da Dio, ecco che diventano una tentazione. Perché esaltano l'uomo e non esaltano Dio. Ma allora esiste una positività su queste parole? Sì. Innanzitutto l'avere. La tentazione dell'avere è la tentazione famosa di che queste pietre diventino pane. La possibilità che noi abbiamo di poter avere tutto nella vita, a seconda di quello che ci serve, schioccando le dita, noi possiamo avere tutto quello che vogliamo. E questa è la tentazione a cui Satana ha sottoposto Gesù per dirgli: come uomo non puoi, ma tu sei anche Dio, quindi puoi fare tutto. Risolvi i problemi. Questa tentazione comporterebbe, no, la riflessione sul fatto: perché se Dio esiste permette la fame nel mondo, perché tante persone muoiono ancora di fame quando basterebbe che lui schioccasse le dita e ci sarebbe pane per tutti?
Perdonami, ma questo ce lo siamo domandati tutti, io ancora me lo chiedo ogni tanto, eh?
Vedi, questo è il problema, è che noi siamo rimasti a una fede bambina, una fede che non si è evoluta, che non è cresciuta, proprio perché noi siamo rimasti a quello che ci hanno insegnato al catechismo, quando al catechismo, parlando ai bambini, si usano a volte delle immagini sbagliate per dire concetti che un bambino non ha la capacità di poter comprendere nella sua pienezza, per cui si banalizzano, e banalizzandole rimangono come favole, e quando uno cresce quelle favole non servono più, e allora uno si allontana dalla fede perché non trova le risposte, ma perché spesso non ci sono persone capaci di dialogare in maniera adulta su argomenti difficili.
Che è un po' il motivo per quale abbiamo creato questo podcast,
assolutamente,
no?
Ecco perché tutti possono chiederci qualsiasi cosa e commentarci qualsiasi cosa, e noi cercheremo di rispondere, nei limiti del nostro possibile, della nostra conoscenza, a tutto ciò che ci viene chiesto. Tornando all'avere. L'avere è una tentazione perché in realtà il Vangelo dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, che è la risposta a questa tentazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'avere diventa una tentazione, quindi diventa un'estremizzazione negativa, solo quando è fine a se stesso, un avere per il gusto di avere, che non porta a un'evoluzione propria, a una scoperta del proprio potenziale, torna questa parola, e a una divinizzazione della propria umanità, perché lo scopo dell'umano è diventare divino. Questo è lo scopo di tutta la religione, di tutta la spiritualità, di tutta la scrittura, è che l'umano diventi divino.
Diventare soprannaturale.
E ogni volta che noi invece abbassiamo l'umano ricordandoci che siamo solo umani, ecco che allora diventa tentazione. Quindi l'avere, il potere, Gesù dice che il vero potere è il servizio. Chi vuole essere il primo tra di voi diventi ultimo di tutti e servo di tutti. Che non vuol dire schiavo, facendo sì che tutti possano comandarti. Immagina di stare in fila alla posta. Tu sei dietro nella fila. Più tu sei dietro nella fila, più tu vedi davanti a te tutte le persone che sono in fila. Se tu fossi la prima della fila, non vedresti dietro.
Però otterrei subito quello che voglio, perché la prima della fila...
Ma il vero potere è il servizio, perché è soltanto dall'ultima posizione della fila che tu puoi vedere davanti a te se una persona ha bisogno di aiuto perché si sta sentendo male, ha bisogno di essere raccolta perché sta cadendo e svenendo dal grande caldo, oppure soltanto si sta annoiando e ha bisogno di una parola o qualsiasi altra cosa.
Quindi,
questa è la visione del Vangelo.
È un po' il ruolo nostro questo, perché il mio, no? Dico sempre che noi siamo sempre un passo indietro per guardare gli altri.
Assolutamente.
È anche un po' il tuo.
Certo, certo. Farsi ultimi, che è proprio di ogni cristiano, e quindi non dei preti, non delle suore, ma proprio di ogni cristiano, vuol dire avere la capacità di mettersi in posizione arretrata per poter vedere ciò di cui chi sta davanti a te ha bisogno.
Quindi intorno a un concetto identico.
Questo è il potere, perché il vero potere è poter farsi vicino a tutti coloro che hanno bisogno nel modo più giusto possibile. Il successo è la terza delle tentazioni che Gesù subisce e che corrisponde a ciò che Satana dice: inginocchiati davanti a me e tutti questi regni saranno tuoi. Quindi un non mettere Dio al centro, ma metterci al centro se stessi. E questa è la grande tentazione, no, del successo. Utilizzare il successo soltanto come una cosa fine a se stesso. A me piacciono molto quelle persone di successo che utilizzano il loro successo per i diritti umani, per l'ecologia, per parlare di ciò di cui la società non vuole parlare, per dire la loro. Poi dopo tutti sono fallibili e a volte si rischia anche di fare peggio, ma il fatto di utilizzare il proprio successo per uno scopo più grande, questo è ciò che il Vangelo chiede.
Questo è bello, questo è bello. Molto, un concetto che mi piace tantissimo. Quindi,
tu che mi dici su questo?
Beh, parlavamo l'altra volta, no, dei nemici del successo, no? Invece io te l'ho chiesto nel tuo,
sì.
Se vuoi ti dico da noi, no? Nella mente, sì. I nemici del successo, che ovviamente sono tantissimi, perché abbiamo visto che sono tantissime le cause che impediscono il successo, però una su tutte è la zona di comfort. Adesso recentemente degli studi stanno vedendo che l'80% delle persone, che è una percentuale immensa, non vuole uscire dalla zona di comfort, che significa anche non andare in un'altra città per studiare, che significa anche non provare quell'esercizio perché altrimenti sbaglio, non tirare il calcio di rigore perché se sbaglio chissà che succede, non rimango, passo la palla perché è più facile, no? Rimango nella mia zona comfort e i grossi cambiamenti spaventano, ma le persone non sono davvero spaventate dal cambiamento, ma sono spaventate dal non gestire le emozioni che provoca quel cambiamento. Che poi abbiamo visto, esatto, abbiamo visto chi fa il mio lavoro sa che le emozioni non si controllano, non si devono controllare, sono a carico del sistema limbico, un sistema istintivo darwiniano, no? Il famoso mordi e fuggi, non le controlli, le devi vivere le emozioni, no? Non le controlli, sono nate per essere vissute, poi le gestisci, che è differente, capisco come gestirle, no? Ma il bello delle emozioni è proprio questo, perché arrivano, no? Ti prendono e ti portano via, la bellezza è quello, no? Poi ci sono gli stati, invece quelli li possiamo controllare, li possiamo gestire, però la grossa paura è di vivere questa emozione, di vivere questi stati, fa sì che le persone non escano nella zona comfort. E abbiamo visto che se non usciamo dalla zona comfort, come facciamo ad avere successo? È impossibile, no? È sempre, dobbiamo sempre ricercare di migliorarci. L'altro nemico del successo, posso scegliere una cosa che si chiama debolezza appresa, che a me fa impazzire. Non so se ti è mai capitato di sentire quelle persone che dicono non ce la faccio, è più forte di me. A me la frase è più forte di me, quando arriva qualcuno, c'era una ragazzina alle superiori che diceva sempre, faceva le peggio cattiverie e poi diceva più forte di me, non ce la faccio a trattenermi. Impazzivo, è più forte di me, non esiste, perché niente, no, è più forte di te se tu lo gestisci, anche perché, no, questo ci dà la scusa per non fare, no? E anche il pensare che le nostre azioni alla fine sono inutili nei confronti della vita. Se io non ce la faccio, vuol dire che tutto quello che farò no, non c'ha senso, no? Pensa quanto è frustrante il pensare che qualsiasi cosa che faccio non influisce sugli eventi, non influisce sui comportamenti. È frustrante, mi leva attenzione, mi leva anche, no, la gioia di vivere. E poi è molto pericolosa questo perché segue le regole delle 3P, no? È persuasiva, che significa che quando, non so se ti è mai capitato, che quando ti va male qualcosa, no? Magari va male una cosa nel lavoro, poi arrivi a casa, magari sei agitato, litighi con la famiglia, quindi non solo va male il lavoro, ma litighi anche con la famiglia. Esci a fare aperitivo perché ti sei stufato del lavoro, della famiglia, tratti male i tuoi amici e quindi anche, no, la sfera amici va male, no? Quindi è persuasiva che quando iniziamo a pensare male, iniziamo a pensare che non siamo protagonisti della nostra vita, io dico che la viviamo da ostaggi. No? E
È vero.
inizia, è vero, inizia ad andare male tutto quanto, no? Poi è personale, quindi io penso sempre che io no, non sia in grado di fare le cose, no? E soprattutto sia responsabile di quello che mi capita. Io
Verissimo.
ci ho avuto un periodo che fortissimo, che qualsiasi mezzo di locomozione prendevo, succedeva qualcosa. Ci ho avuto, ti giuro, un dirottamento in aerio, che è una roba che capita a pochi, non lo possono raccontare. I treni, non ce n'era uno che arrivava in orario. Il taxi, sono scoppiate le gomme, no? E ti giuro, mi ero convinta, nonostante già facessi questo lavoro, che in quel momento i mezzi di locomozione non facessero per me. Tant'è vero, mio padre, che è un burlone, diciamo, viene un giorno con una faccia molto, dice: Mara, dice, ho trovato il modo per fare i soldi. Tu dimmi, ti dico, no, se, dice, sì, dice, noi scriviamo, dice, alle ferrovie dello Stato e gli diciamo che se ti danno 30-40 mila euro tu non usi più un treno di loro, dice, quindi, no, sistemiamo la rete, no? La
Sì, la rete
rete
nazionale.
nazionale dei treni, e questa mia convinzione, vedi, aveva convinto anche gli altri, il fatto, no, le famose battute, no, che ti fanno se ci vieni tu e non ci vengo, no? Sono battute, però avvallano questa cosa, no?
Quindi nel tuo lavoro ti capita spesso di trovare persone che si autoconvincono di essere iettatori, di essere sfigati,
Assolutamente, sì.
di che tutti ce l'hanno con loro. Perché
Sì,
dici.
anche perché diventa permanente la terza P, poi la permanenza, che tu ti convinci che succeda questa cosa e è difficile levarti le convinzioni. Purtroppo abbiamo visto anche, no, anche nel mondo dello spettacolo, no? Quando le persone additate di portare sfortuna, di portare cosa,
Sì,
diventano
è
un vero e
vero.
proprio problema.
Vedi, questo per esempio nel mio campo si ripercuote molto sul senso di colpa, no? Noi ci autoconvinciamo di essere reietti, di non meritare l'amore di Dio, di essere peccatori, di non poter essere perdonati, che le nostre scelte, quante volte io una cosa che combatto è quella credenza che noi abbiamo, ci portiamo dentro nella fede, di dire siccome ho peccato, ho una condotta di vita non bella, allora ecco che il Signore mi ha mandato una malattia, mi ha mandato un tumore, una
Tremendo
morte, me lo
quasi, no?
merito.
Tremendo.
Questa convinzione è
Sì, il
atroce,
senso di
come
colpa è atroce.
se Dio mandasse
Delle
le
punizioni.
punizioni in base al nostro comportamento, no? Quante volte anche questo al contrario, perché Dio mi ha mandato questo tumore, non me lo meritavo, sono stata sempre brava, sono andata a messa tutte le domeniche, o la morte di una persona cara, perché Dio me l'ha fatto morire. Cioè queste convinzioni sono atroci, contrarie a tutto quello che è rivelazione biblica, insomma, tutto quello che Gesù ha detto su Dio, è proprio, non esiste questa immagine di Dio, questo Dio non esiste.
Meno male, perché fa paura,
Eh
questo è
sì.
un Dio che fa paura e devo essere sincera, ha spaventato anche me tante volte, quindi
Ci credo.
il senso di colpa per noi, poi magari ne parleremo perché merita tanto, anche perché superare il senso di colpa, imparare a capire come superarlo, aiuta
Sì,
tanto.
anche questa è un'altra sfida che ci
Che ci
poniamo, il senso di
poniamo?
colpa.
Ok, comunque per chiudere ti posso dire che l'altra cosa super nemica del successo è un piccolo bug che c'è al nostro cervello che è un facilitatore, no? Scegliere sempre il sentiero di minore resistenza. Noi scegliamo
Vero.
sempre la cosa più facile. Se possiamo scegliere di stare sul divano 5 minuti o ad alzarci e andare, no, a correre, il nostro cervello è sempre portato a stare sul divano, a mangiare, perché non te la mangi quella lasagna, perché che fai,
Assolutamente.
perché
Che
non ti
fai, la butti
mangi,
via?
esatto, il vasa, no? Quello sopra lo strecchino, quello light, no? Quindi siamo sempre portati a essere facilitatori, il sentiero di
È
minore
vero.
resistenza. E comunque qui ti lascio una provocazione, poi crediamo, io ho sempre un po' pensato che la chiesa forse per alcuni di voi, per qualche prete, per qualche suora, un sentiero facile, una facilizzazione della vita, diciamo. Poi
Forse per certi versi è vero,
tu
hai
mi
ragione.
risponderai a questa cosa.
Per certi versi è vero, per altri no.
No,
E la
vedremo.
differenza la fa sempre la persona.
Torniamo sempre lì.
Come, sì, come la persona poi si assume il compito che ha e quindi come vive il suo essere prete, il suo essere suora, monaca, eccetera. La differenza è sempre tutta lì.
Allora, salutiamo anche
Sì.
stavolta i nostri amici, se no
Speriamo che man mano che passano le puntate
saranno sempre di
abbiamo
più. Bene,
stimolato sempre di più argomenti di cui parlare e che ci arrivino sempre di più richieste, insomma.
ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata,
Ciao a
speriamo.
tutti.